Buongiorno, io ringrazio il solito monaco per questa iniziativa. Io sono presidente di un comitato che si chiama Comitato per l'attuazione della Costituzione ed è dedicato a Dario Basso, sono molto contento di questa iniziativa, di questo invito, perché mi permette di sintetizzare la mia duplice esperienza. Io ho avuto l'onore di, in qualità di avvocato, di rappresentare quale parte civile nei processi di mafia e di centro di valore, e sono tra l'altro appunto rappresentante di questo comitato, di questa associazione che vuole diffondere la cultura costituzionale, e lo vuole fare attraverso il suo, a nostro avviso, esponente più significativo, cioè proprio il costituente del Basso. La nostra esperienza dal punto di vista della Costituzione viene fuori dalle ultime battaglie, probabilmente voi avete avuto modo di sentire sul progetto di riforma costituzionale che è stato portato avanti dal precedente governo e che aveva visto una sostanziale modifica dell'impianto costituzionale, soprattutto nella sua seconda parte. Noi abbiamo operato e abbiamo lavorato per la difesa dei valori costituzionali che vanno difesi interamente, sia nella sua prima parte ma anche nella seconda parte, che serve a presidio, a baluardo dei principi fondamentali. E ovviamente una volta vinta quella battaglia, probabilmente ne avete avuto contezza, con un risultato largamente a favore della difesa dell'impianto costituzionale, ci siamo posti un problema e una necessità che era già stata espressa da Dario Basso già in sede di assemblea costituente, perché la Costituzione non è un bel quadro da appendere e da guardare con ammirazione, no. Il progetto costituzionale è un progetto di vita economica, di vita sociale, di vita politica che i padri e le madri costituenti avevano costruito per il nostro futuro e ovviamente anche per il vostro futuro, perché oggi che queste questioni che sono state previste nella Carta Costituzionale sembrano tanto lontane, e in realtà sono non solo attuali, ma sono di una attualità, oserei dire, emergenziale, cioè necessitano oggi più che mai una loro rivalutazione e una loro forte e assolutamente inderogabile attuazione. Ci sono delle situazioni che oggi ci danno chiaramente il polso della gravità di quanto sta accadendo. Il professor Monaco ha ben espresso i livelli di diseguaglianza che stanno crescendo negli ultimi anni. Voi dovete pensare che nel cosiddetto trentennio d'oro, cioè quello che ha seguito l'approvazione della Costituzione, quindi la nascita della nostra Repubblica Democratica, che va dal 1948 alla seconda metà degli anni 70, noi abbiamo avuto una crescita straordinaria che non è stata soltanto dal punto di vista economico, ma è stata anche dal punto di vista sociale, ed è stata anche dal punto di vista politico, e ha consentito a una riduzione notevolissima delle differenze sociali. Si era creato un rapporto tra patrimoni e redditi che era pari a 3 a 1. In concreto questo cosa significa? Che i patrimoni dei più ricchi erano soltanto 3 volte i redditi da lavoro, i redditi da reddito da lavoro, e oggi invece siamo ad un livello di 8 a 1. Questo che cosa significa? È un dato molto concreto, perché significa che, come giustamente diceva il professor Monaco, i più ricchi hanno accresciuto la loro ricchezza a danno di tutti gli altri. Non solo l'hanno accresciuta, ma hanno reso una differenza che è ormai totalmente, fortemente sostanziale, che incide nella vita quotidiana di tutti noi, sul livello delle strutture scolastiche, sul livello delle infrastrutture, cioè su tutto ciò che è il benessere collettivo. Tutte queste risorse che vanno a vantaggio soltanto di alcuni. A me piace fare degli esempi concreti, perché probabilmente su quelli si capisce meglio che cosa stiamo discutendo. Se noi pensiamo che i primi 10 italiani, non 1000, 10.000, 10 italiani, nel 2008 avevano patrimoni personali di 45 miliardi di euro e che in piena crisi oggi arrivano a superare i 100, quegli stessi arrivano a superare i 100 miliardi di euro di patrimonio personale, cioè questi in poco meno di 10 anni hanno più che raddoppiato i patrimoni personali. Questa cosa qui non è teoria, questa cosa qui è una cosa concreta, perché quei 50 miliardi di patrimoni in più che queste 10 persone possono vantare vengono fuori da noi, ci sono tolti a noi e dati a questi. Allora i costituenti e soprattutto Nello Basso, che è stato l'autore dell'articolo 3 del secondo comma della Costituzione, colui che l'ha ispirato, è fondamentale, perché questo, ci diceva Nello Basso, incide sulla stessa democrazia del nostro paese, cioè il fatto che ci sia un così forte accentramento economico è una sottrazione di capacità per tutti gli altri. In realtà questo ha un'influenza decisiva sulle sorti della stessa democrazia, perché impedisce a tutti noi di partecipare attivamente alla vita economica, politica e sociale del paese, e ci impedisce la rimozione di quegli ostacoli che ci consentono la piena partecipazione democratica. C'è un bellissimo intervento di Nello Basso in Assemblea Costituente il 6 marzo 1947, dove spiega benissimo questa cosa. Non vi può essere democrazia se tutti non riusciamo a partecipare alla vita economica e politica e sociale del paese. Non ci può essere democrazia. Sarà una democrazia a parete, sarà una democrazia assurda, ma non sarà mai una vera democrazia. Il compito di riappropriarci di tutto questo e di finalmente riprendere le sorti nostre, e voi soprattutto ragazzi avete una funzione speciale. Io, come dire, sono cresciuto, avevo la vostra età, sono cresciuto con il mito di Pio La Torre e con la famosa marcia di Comiso, che ha segnato quelli della mia generazione. Io, un ragazzo come voi, non è che sentivo che c'era qualcosa e che era importante. Oggi è chiaro che i capelli bianchi e l'analisi e gli anni mi hanno consentito di togliere anche alcuni aspetti che a quell'età chiaramente non percepivo, però è fondamentale, come dire, partecipare a certi fenomeni che sono funzionali alla crescita sociale, alla crescita di tutti noi, perché quello che sta accadendo oggi è proprio perché sono state abbandonate e soprattutto nelle nuove generazioni sono state sviate, sono state deviate, non c'è più quel tipo di cultura che la mia generazione ha avuto la fortuna, anche grazie a chi ci aveva preceduto, di poter respirare e che hanno consentito a molti di noi una crescita e una comprensione e anche una capacità e una possibilità di reagire a quello che accade. Io vi faccio, perché quelle questioni non sono ancorate al passato, sono frutto di archeologia o di aspetti storici, ma sono attualmente concreti, cioè le tematiche della lotta che più la torre invece sul fronte antimafia e sul fronte della pace. E sul fronte della pace oggi ce l'abbiamo sulla carne viva, perché oggi si sta discutendo di questa vicenda della Siria, dove si stanno contrapponendo il trumpismo e il putinismo, e noi siamo pienamente coinvolti perché ci sono le nostre, ci sono le basi americane, le basi della NATO sul nostro territorio, a pochissima distanza da qui, perché sono anche 200 km, non è una distanza siderale, c'è uno strumento che si chiama il MUOS, che è uno strumento che serve per fini totalmente militari, ovviamente Simonelli e tutte le altre basi, che ci coinvolgono pienamente in queste vicende, pur non avendo noi nessuna possibilità di incidere. Questa cosa qui è gravissima, e più la loro su questo ci fece una grandissima battaglia, una grandissima lotta, così come i padri costituenti ci avevano indicato qual era la strada e qual era la soluzione. Perché i padri costituenti hanno scritto l'articolo 11 della Costituzione: l'Italia ripudia la guerra, e lì c'è una bellissima discussione in sede di assemblea generale, perché nella discussione si discuteva se fare, se inserire, se rifiuta o termini non simili, e qualcuno disse no, perché il rifiuto presuppone un diritto che hai e tu non puoi esercitare. Ripudiare la guerra significa che tu non hai neanche il diritto alla guerra, ed è un principio che hanno scritto 70 anni fa, ma che io vedo di una attualità straordinaria e che oggi andrebbe riaffermato. E sempre l'articolo 11 della Costituzione, nella sua seconda parte, dà un altro ammonimento, perché dice che l'Italia consente alle limitazioni di sovranità, non alle cessioni, ma alla limitazione di sovranità, tutte le volte in cui questo serva alla pace tra le nazioni, perché questo è il principio fondamentale, perché tutti i popoli hanno il diritto di vivere in pace e tutti i popoli hanno il diritto di crescere in pace, e noi dobbiamo partecipare attivamente a questi processi. Il conseguente passo, tra l'altro, su anche lui ha elaborato tantissimo su questioni che sembrano lontane perché dette tanti anni fa, che sono sempre di un'attualità straordinaria, perché Dario Basso faceva per esempio la differenza tra globalismo e internazionalismo, cioè il globalismo indistinto, dove ci si perde l'identità, ed è quello che sta accadendo attraverso dimensione dei bassi, eccetera, sono quelli come qui è Zangaloro o altri che fanno le caratari. La chiamata per particolare il passo del ristorante a casa. Sono ragazzi un po' più grandi di voi che vengono sfruttati, come probabilmente capiterà, lo dobbiamo dire chiaramente anche a molti di voi, e che vengono sfruttati senza più diritti, senza più possibilità di avere un baluardo, uno strumento di reazione, uno strumento di tutela che rende tutto questo, come dire, assolutamente in balia di chi ha i mezzi e le possibilità. E questo incide fortemente, ripeto, sulla vita di ciascuno. Io sono sempre contento quando c'è la possibilità di parlare nelle scuole, perché dà la possibilità di un confronto. Probabilmente non è detto che determinate cose vengono volte immediatamente, però l'invito è quello, probabilmente vado a prendere 2 minuti di rifletterci un attimo, perché è la vostra vita. Vi ringrazio del tuo invito e vi ringrazio della partecipazione.